qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, qui vi parla Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare di una situazione che ormai tutti quanti ne parlano senza probabilmente essere a conoscenza dei vari problemi. Perché? Perché i mass media, chi ha in mano la comunicazione, vuole creare un clima per cui puoi prendere delle decisioni che vanno sicuramente a vantaggio di chi? Di chi ha i mass media. E chi ha i mass media? I mass media li hanno i grossi pessicani, quelli che gestiscono il mondo, quelli che sfruttano i popoli per guadagnare, per vivere la loro vita in maniera sontuosa, da marasià, tanto per dirne una, e questa è la verità. Allora, nessuno mette in dubbio che la situazione climatica sia non messa bene. Non dimentichiamoci anche che il mondo, la Terra, l'universo non è statico, non è metafisico. Il mondo, la Terra, l'universo sono dialettici e hanno una loro situazione che si evolve in anno per anno, giorno per giorno e migliaia di anni per migliaia di anni. Questo non significa che noi dobbiamo accettare o subire una situazione di degrado che noi stessi provochiamo, ma noi stessi, attenzione, non noi stessi, perché tutti ti dicono che la colpa è tua che fai alcuni processi, che porti avanti alcuni processi che portano all'inquinamento. No, la colpa non è nostra, è parzialmente nostra, ma è soprattutto di chi ci fornisce strumenti per inquinare, perché non è pensabile che la industria produca dei prodotti, dei materiali che poi si dimostrano altamente inquinanti, altamente negativi e nocivi per il popolo, per la gente, per le popolazioni, per la terra. E allora la colpa è di chi? Di chi produce questi prodotti e poi ci li vende a noi, fa pubblicità perché noi li usiamo, perché non dimentichiamoci che loro ci danno questi prodotti, ci costringono in pratica a prenderli. Perché? Perché ci costringono a prenderli? Primo, perché ci fanno una pubblicità gigantesca perché prendiamo questi prodotti. E poi perché non producono prodotti non inquinanti. Ecco, questo è. Poi una volta che hanno prodotto i prodotti non inquinanti, ti dicono che colpa è tua che li smaltisci in maniera non adeguata. Anche se è parzialmente vero che bisogna stare molto attenti a smaltire i prodotti, ma potrei anche dire che teoricamente si potrebbe anche non comprarli questi prodotti. Ecco, questo è un gioco del capitalismo che tenta di rigenerarsi, di sfruttare, di fare i pescicani come hanno sempre fatto. Ecco, questa è la teoria del cosiddetto primo mondo, che cerca di mantenere la sua essere il primo, mantenere il suo leadership nei confronti del resto del mondo, impedendo sostanzialmente alle altre nazioni di svilupparsi. Ecco, cosa è successo? È successo che se noi vediamo, se noi stiamo attenti sia nel mondo sia in Europa, vediamo che le nazioni che si sviluppano, le ultime nazioni, diciamo, parlo della Cina e dell'India, si sviluppano in maniera molto rapida, però sono costretti, diciamo costretti tra virgolette, a usare, a inquinare, perché adesso tentano in qualche modo di non inquinare, però non dimentichiamoci che durante, per dire, le Olimpiadi del 2008 a Pechino non hanno fatto per un mese andare, hanno chiuso le fabbriche per un mese perché sennò c'era la nebbia permanente e perenne in Pechino, ma non solo in Pechino. Questo riguarda anche l'India, la quale ha un livello di inquinamento elevatissimo, sia a livello dei fiumi, ma non solo dei fiumi, ma a livello generale. Perché? Perché per mettersi alla pari delle nazioni più potenti economicamente, sono costretti a usare prodotti energetici, soprattutto, che di poco costo, e quindi usano carbone e altri prodotti, oppure usano l'acqua in maniera impropria, cioè rispetto al problema dell'inquinamento. Allora, qual è il problema che hanno i capitalisti? Che, parliamoci francamente, non ne frega niente dell'inquinamento, ma l'interessa semplicemente mantenere il loro primato rispetto all'economia. E quindi ecco che dicono che adesso non bisogna usare alcuni prodotti, alcuni tipo il carbone, per usare quello maggiore, no? Però loro continuano a produrre batterie per tutti quanti, telefonini, non telefonini, macchine, eccetera, eccetera, e perché questo li ha come tornaconto un guadagno non da poco. Quindi partiamo dal concetto che il mondo, noi popoli del mondo, sono responsabili dell'inquinamento, ma i responsabili dell'inquinamento sono chi produce materiali inquinanti. Allora, le varie conferenze di Parigi, di Madrid, o quelle che continuano a fare gli inquinatori, perché sono loro che fanno le conferenze, è evidente che noi dobbiamo avere un'idea chiara. Nessuno di noi deve mai dire siamo noi gli inquinatori. Gli inquinatori sono i pescicani. Ecco. Dopodiché stanno trovando delle soluzioni per non inquinare, che sono peggiori di quello che producono adesso. Ecco, vi rendete conto quando parlano delle macchine elettriche, che adesso tutti quanti è diventato l'elemento fondamentale per disinquinare, per non inquinare, è diventata la macchina elettrica. Allora io dico a questi signori: ma voi che non siete in grado di smaltire una bottiglietta di plastica, come pensate di smaltire 20 milioni di batterie non per le macchine, quelle piccole di adesso, le batterie per far andare le auto? Siete in grado di smaltirle? Allora, l'unico consiglio che si può dare qual è? È quello che prima di fare qualsiasi prodotto bisogna trovare il sistema di smaltirlo il prodotto. Se noi non troviamo il sistema di smaltire un prodotto, non possiamo fare quel prodotto. Perché? Perché non riusciamo a smaltirlo. Allora, ma a loro non ne frega niente di questo. A loro, quando producono un prodotto, fanno un prodotto, cosa gli interessa? Gli interessa il guadagno immediato che hanno. Dopodiché, chi se ne frega per smaltirlo? Non ne frega niente a nessuno, questo è, cioè nessuno, a loro non ne frega. A noi ci interessa, perché noi viviamo in mezzo alle porcherie che questi signori hanno fatto. Ecco, quindi qual è l'elemento fondamentale di tutto questo? L'elemento fondamentale di tutto questo è che bisognerebbe fare un processo come a Norimberga, e mettere sul banco degli imputati tutti quei personaggi che si inventano queste cose. E dopo la responsabilità importante e fondamentale è anche per i scienziati che ricercano queste cose. Una volta che hanno fatto queste ricerche, le mettono nelle mani del capitalismo, ovviamente, e non del capitalismo in generale, non dei popoli o del mondo, ma in mano dei soliti pescicani che ci guadagnano. Ecco, questo è l'elemento. Prima di creare un prodotto, usiamo questo termine improprio, bisogna trovare il sistema di smaltirlo, perché tutto quello che hanno fatto fino adesso l'hanno fatto, poi dopo 20 anni ti dicono: ah, abbiamo inquinato, c'è quel prodotto che non va bene, eccetera. Ma bisognava trovarlo 20 anni fa il sistema di smaltire quel prodotto. Ecco, poi ci fanno delle operazioni di tipo politico, come che stanno facendo in Brasile contro Bolsonaro, contro il presidente Bolsonaro del Brasile. Incendiano le foreste, arriva i mass media, la televisione, i social e tutto quanto, riprendono tutto questo e accusano Bolsonaro di essere responsabile di tutto questo. Io vorrei sapere, per capire chi è responsabile di questi incendi, vorrei sapere chi ci guadagna. Guarda caso, ogni volta che ci sono questi incendi c'è una raccolta di denaro che poi vanno alle ONG. Questo non può farci sospettare che effettivamente ci sia qualcosa che non si riesce a capire. Ecco, allora il problema qual è? Che il capitalismo, i grossi gruppi monopolistici tentano di impedire alle nazioni povere di avanzare, cercare di trovare un sbocco economico anche loro. E cosa devono fare? Siccome che chi ha in mano i prodotti energetici grossi, importanti, quelli che servono allo sviluppare l'economia, li hanno in mano i capitalisti, quindi questi effettivamente cosa fanno? Non li daranno mai a chi può entrare in concorrenza con loro, perché già hanno di fronte a loro il problema della Cina e dell'India. Immaginatevi se loro vogliono trovare altri concorrenti. Difatti la guerra contro la Libia di Gheddafi l'hanno fatta per impedire che l'Africa diventasse importante, grossa, un grosso concorrente, perché l'alleanza tra la Libia e Sudafrica avrebbe portato l'Africa a una situazione sicuramente importante. E cosa hanno fatto? Hanno fatto una guerra, hanno ucciso Gheddafi e hanno messo nelle condizioni anche stesso Sudafrica di dire: attenzione, se fai qualcosa che non ci va bene, noi veniamo, ti facciamo fare la fine di Gheddafi. Ecco, questo è importante. Allora qual è il problema? Il problema è che poi tutto questo corrisponde, se il terzo mondo, in base al fatto che non riesce a svilupparsi, hanno guerre, e con le guerre hanno le trasmigrazioni, vengono soprattutto in Europa e ottengono due risultati per venire in Europa. Primo, mettono in discussione la nostra storia, cultura e tradizioni che noi abbiamo, e in secondo luogo mettono in crisi l'economia europea, tanto è vero che l'Europa è alla fine, è a un passo dalla distruzione, dal scioglimento, dal disfacimento totale, tanto è vero che l'Inghilterra è scappata velocemente, sta scappando ed è scappata velocemente perché tenta di arroccarsi assieme agli Stati Uniti per lasciare l'Europa da sola. L'Europa purtroppo non ha capito alcune cose, ha seguito in maniera acritica gli ordini che venivano da Washington, non è riuscita a capire il messaggio lanciato dalla Federazione Russa, da Putin, quando ha detto di unire le forze sia tecnologiche, sia di sviluppo tecnologico e sia energetico tra la Russia e l'Europa per far fronte e fare diventare una grande Europa, un'Europa che potesse far fronte alla pressione degli Stati Uniti. Non hanno fatto questo e adesso ne subiscono le conseguenze. È evidente che la Federazione Russa si è spostata verso l'Asia ed è diventato un gruppo euroasiatico, alleandosi economicamente in maniera prevalente sia con l'India sia con la Cina. Mi ricordo che quando siamo andati a San Pietroburgo l'altro anno, c'era il presidente indiano e c'era tutto quanto al congresso euroasiatico che facevano gli affari perché dovevano mettersi assieme. Una volta che la Federazione Russa, che l'Europa non ha accettato le offerte della Federazione Russa, la Federazione Russa ha trovato altre soluzioni. Ecco, la situazione non è bella, la situazione è tragica, sta ai popoli ribellarsi. Devono ribellarsi e fare che cosa? E trovare la loro indipendenza, trovare un sviluppo loro, e se, come stanno facendo, trasmigrano soprattutto la gente più giovane, i giovani, verso l'Europa, qui i loro paesi, le loro nazioni crolleranno sempre di più e diventeranno merce, sono già dei schiavi, ma diventeranno ancora più schiavi, saranno costretti a lavorare per i grandi gruppi monopolistici, ma a fare i lavori peggiori tra le altre, no? Allora loro devono lottare per liberarsi, eliminando tutti i quisling che ci sono nei loro paesi. Ecco, questo è. Quindi bisogna ripartire. Negli anni 60 i paesi del terzo mondo si sono liberati dall'imperialismo, diciamo. Nel 2020 devono lottare contro il capitalismo e contro la schiavitù economica e trovare una loro via per liberarsi e per vivere in maniera dignitosa nei loro paesi. Ecco, si potrebbe andare avanti ancora molto di più, ma mi fermo qui e spero che tutto questo che abbiamo detto possa essere elemento di riflessione. Ecco, vi saluto tutti quanti, vi auguro delle buone feste e speriamo che siano buone, perché le feste ci abbiamo poco da festeggiare, ci abbiamo molto da riflettere e molto da pensare a cosa fare per liberarsi da questi porci che ci stanno opprimendo e sfruttando.